sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Possiamo chiudere i microfoni allora così.
Ah, brava, sì. Io mi dimentico sempre di chiuderli e di
E
aprirli.
Giuliana, se vuole, può togliere la presentazione, non lo so, se poi le crea problemi, insomma, lasciamo così.
Ah, forse rimaniamo così
Ah,
perché
va bene, Giuliana, sì,
sì, no, tanto non dà
ok.
fastidio, quello va bene.
Va bene.
L'importante è che si sente poi,
Sì.
quello è importante.
Sì,
E
vi
allora,
sento, e quindi quello è importante.
quella è la prima cosa, quello è fondamentale. Allora ecco, visto che l'altra volta c'era stata un po' una dimenticanza da parte mia, perché riprendendo un po' gli incontri e volendo mettere insieme, visto che c'era stato il 27, era il 26 gennaio, che non potevo essere presente, avevo messo in mezzo Siracide, ma mi ero dimenticato Giona di mezzo ed ero passato subito a Marco, dimenticandomi che c'era questo grande profeta che effettivamente ci dà una sfaccettatura della profezia molto interessante. Perché Giona è il profeta reticente, è il profeta che non vuole attuare la sua missione, ma perché sa già come va a finire. E lui invece, insomma, è un po' giustizialista. Diamogli questa tra virgolettatura di questo termine, perché ci tiene a vedere Ninive che cade. C'è anche il motivo: era una grande avversaria di Israele, del popolo di Israele. E quindi, insomma, la soddisfazione umana di vederlo crollare ce l'ha. E quando riceve da Dio questa missione di andare a predicare la salvezza di Ninive, è diciamo che Giona un po' gli pesa. Infatti cerca di scappare, sappiamo molto bene come va a finire, insomma, in quei quattro capitoli, perché poi il libro di Giona ha solo quattro capitoli, quindi è molto ristretto, che scappa finché viene gettato poi in mare, perché a un certo momento la barca arriva a cogliere una burrasca, tanto che dice chi è la colpa? Di chi è la colpa per cui si scatenano i venti? E nel suo angolino Giona dice probabilmente colpa mia, perché sto scappando. Ah, allora lo gettano in mare, diciamo buttiamolo fuori così almeno la barca si salva. Viene raccolto dal pesce in 3 giorni, che poi anche per il Nuovo Testamento riveste la sua importanza, quei 3 giorni del ventre della balena, finché finalmente arriva Ninive a predicare la salvezza, ma lui c'ha sempre di come per dire adesso predico, tanto questi qua facciano quello che vogliono, io faccio una roba veloce, poi mi siedo là a guardare che cosa succede a questa grande città. E il problema è che vedremo adesso la delusione che scaturisce in Giona, perché dice, io lo sapevo che te sei misericordioso, è per quello che non volevo venire a predicare, proprio perché non si convertissero, lui voleva la distruzione. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: Ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino, ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona e si sentì venir meno e chiese di morire, dicendo: Meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: Ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino? Egli rispose: Sì, Sì, è giusto. Ne sono sdegnato al punto da invocare la morte. Ma il Signore gli rispose: tu ti dai pena per quella pianta di ricino, per cui non hai fatto nessuna fatica, e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nel quale sono più di 120.000 persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali? Ecco, il titolo che ho dato a questo testo e alla meditazione, in sostanza, è quella del profeta come atleta della giustizia di Dio. Ovvero, bisogna comprendere cos'è la giustizia di Dio. E facciamo sempre fatica, perché insomma noi sappiamo cos'è la giustizia umana, ma come Giona molte volte anche noi siamo delusi di come Dio è misericordioso, perché noi vorremmo la giustizia vera, cioè c'è la condanna, punto, quello ha sbagliato, che ingiustizia. E quindi l'atleta è quello che deve allenarsi, piano piano deve cercare di crescere, entrare, svilupparsi, maturare in quella dimensione. Perché soprattutto davanti alle ingiustizie, come dicevo, risulta incomprensibile questa gratuità e totale fedeltà di Dio. Pensiamo un po' al testo che abbiamo letto qualche domenica fa, che diceva: Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Già noi la metà non la vorremmo, ma come fa piovere sugli ingiusti? Ma no, non è possibile. E come fa sorgere il sole anche sui cattivi? Che giustizia è? Perché abbiamo un po' sempre all'interno della fede quella dimensione del merito, che potrà andare bene in tante altre dimensioni, ma non in quella della relazione con Dio. Perché molte volte anche il modo di vivere la fede, purtroppo, è quello del faccio questo perché così Dio ricompensa, faccio la preghiera così non si arrabbia, lo faccio contento e siamo tutti a posto. Quaresima. Faccio il digiuno perché sennò non vorrei mica infuriarlo che ho mangiato magari carne il mercoledì delle ceneri, che poi dopo si scatena il turbine del Signore. E arriviamo alla dimensione pagana della fede. Non perché è sbagliato mangiare carne il mercoledì delle ceneri, perché è il precetto, ma perché c'è un'altra condizione, il fatto del digiuno che ti ricorda il digiuno di Dio, il fatto che se l'uomo non si nutre della parola di Dio, secca, muore. Non ha più forza, a quello ha il significato il digiuno, altrimenti arriveremo in quella dimensione del Tout Des, che era esattamente la religione degli dei pagani, perché dovevano accondiscendere alle richieste della divinità, dovevano cercare di placarla e allora vivevano secondo una certa mentalità, secondo un certo modo. E questo ci fa perdere di vista invece il fatto che Dio dà gratuitamente per iniziativa personale e parla al cuore dell'uomo perché lui vuole entrare in relazione con noi. C'è questa dimensione bella di una relazione gratuita che permette all'uomo nella sua libertà di ravvedersi e ritornare sulle sue strade. È quello che fa con Ninive. Dice: allora Ninive ha sbagliato, si vede che non sta agendo bene. Io, Signore, voglio dare liberamente la mia parola, poi chi lo accoglie, l'accoglie, chi non l'accoglie, non l'accoglie. Abbiamo ascoltato oggi Deuteronomio alla messa, che diceva proprio le due strade, ce le hai davanti. Dopodiché sappi che una strada è così e l'altra strada è così. Sicuramente la predicazione a Ninive sarà stata in questa direzione, dire: sono davanti a voi le scelte, fate la vostra. Sappiate che se continuate ad agire e a scegliere il male, la città non avrà più vita. Perché prima o poi, non tanto che Dio punisce, ma tanto che la vostra cattiveria vi porterà a distruggervi. Perché quella città, su cattiveria, su cattiveria, su cattiveria, perderà le sue basi. Il male mangia sempre se stesso. È necessario cambiare il cuore, cambiare la prospettiva, cambiare la mentalità. E qui si riflette anche una particolarità del volto di Dio, il fatto della sua fedeltà incondizionata alla sua parola. Ecco, si dimostra ancora una volta davanti ai Niniviti, che io, ok, ho visto che siete infedeli, ma io rimango fedele alla mia parola, perché se facessi come voi, sarei uomo e non sarei più Dio. Lì la diversità delle strade, che tanto Isaia continua a parlare, che le strade di Dio non sono le nostre, i pensieri di Dio non sono i nostri, e meno male, perché altrimenti sarebbe una commistione in cui veramente Dio perderebbe la sua identità. spesso però, come si diceva, scatena la delusione del credente, perché si vuole che il colpevole deve pagare la penale, perché siamo con una giustizia chiaramente da tribunale, perché abbiamo in mente forum, noi che lo vediamo a pranzo, dell'unicuque sum, come dicevano gli antichi latini, anche Giustiniano nel diritto, che a ciascuno spetta il suo, ai niniviti spetta la condanna, perché scusa signore, ti hanno rinnegato fino adesso, noi israeliti sì, insomma va bene, abbiamo fatto qualche disastro ogni tanto, ma tutto sommato la tua parola l'ascoltiamo. Questi proprio erano lontani, non c'entrano niente, in più anche sono coloro che danneggiano il tuo popolo, signore, cerchiamo di dare quello che gli spetta loro. Ecco che qui si inserisce il Dio personal trainer, che ti mette, ti fa la tua scheda, cerca di farti capire qual è il modo giusto di vivere, qual è il modo giusto per vivere in pace e vivere bene. E inizia facendo un bellissimo gesto, un bellissimo regalo a Giona, l'albero di ricino. Ed è interessante che il testo dice perché così potesse coprire un po' la sua testa e potesse guarire. C'è un po' l'idea della guarigione, che forse è stato il sole che l'ha un po' abbagliato, gli ha iniziato a far pensieri strani, gli fa un gesto di consolazione e di guarigione. E qui si dimostra che quell'albero piantato da Dio in favore di Giona cerca di insegnare a Giona la gratuità, a dire, e glielo dirà dopo, tu non hai fatto niente per questa pianta, è nata la sera e la mattina è seccata. Quindi dico, tu non hai avuto nessuna iniziativa, non hai avuto nessun lavoro, è stato un dono che Dio ti ha fatto, quindi come te, tutti gli altri, gli uomini, hanno un dono gratuito di cui tu non hai merito, Giona, e quindi sfatiamo il merito, inizia già a decostruire la prima parte, del fatto che voi israeliti non vantatevi troppo, perché sono io che sono sceso ad ascoltare il vostro grido, sono io che vi ho radunato come popolo. Iniziate un po' troppo ad alzare la cresta, perché molte volte poi quando Israele alza la cresta finisce sempre in un danno assoluto, e sarà poi l'esilio, che pensano di non avere più necessità della parola di Dio, perché oramai la conosciamo, oramai siamo abituati, e lì è il pericolo anche della nostra fede, dell'abitudine, andiamo in bicicletta senza mani e facciamo uno sfacelo, poi il primo muro lo becchiamo in testa. Ed ecco qui che arriva una domanda continua di Dio, che sembra un po' la mamma con il figlio quando combinava qualcosa. Ti sembra giusto? Ti sembra giusto essere sdegnato così? Ma è il caso di fare così? Giona, riflettici su un attimo. E qui si riflette la pedagogia divina. Ecco il Dio Padre che cerca a noi figli di insegnare qualcosa della sua parola, ci accompagna, ha la pazienza di spiegarcelo. Due volte con Giona usa questa frase, come per dire la stessa pazienza che uso con te non la dovrei usare con il popolo là, che si sta convertendo, effettivamente si sta muovendo il popolo di Ninive. Cerca di insegnargli questa dimensione, a guardare al fatto che Dio sempre ha pazienza con noi, perché molte volte noi siamo impazienti con l'altro e autogiustificanti verso di noi. Quello che sbaglia è lui. Ho sbagliato io? Vabbè, però c'erano delle circostanze che mi hanno portato a sbagliare. Nell'altro no, le circostanze non ci sono, solo per noi. E Giona siamo su quella linea, ci rispecchiamo ogni tanto in questa autogiustificazione. E Dio cerca di portarlo a guardare verso l'altro. Non ci sei solo tu, Giona, ma siete dei fratelli in cammino. Invece che darvi comitate l'uno con l'altro, perché non mi prendete a braccetto? Tu, Giona, hai fatto un servizio, tu come profeta, sei stato il prolungamento della mia misericordia, però forse l'hai prolungata effettivamente, meno male che almeno la missione è andata a buon termine, perché si sono convertiti. Però forse quello che manca sei proprio tu, manca ancora il tuo cuore, hai portato la notizia, però non è ancora entrata dentro di te, è questa buona notizia. Ed ecco la risposta di Giona che dice tutto. Sì, mi sembra giusto. Mi sembra giusto che io sono sdegnato perché è seccato il ricino. Ci tenevo tanto, perché mi proteggeva dal vento caldo e mi proteggeva dal sole. Ero tranquillo. Ecco che attraverso questa pertinacia di Giona sembra che Dio gli fa sperimentare quello che è il suo pathos. Ecco, un insegnamento attraverso l'esperienza. un metodo proprio di terapia d'urto, di dire: siccome non ha capito niente Giona, adesso lo facciamo attraverso l'esperienza. E quindi gli fa picchiare la testa proprio perché impari che il tavolo è duro. E cosa fa? Dice: allora tu ti sei tanto messo in ansia, tanto in agitazione per questo ricino, che non c'entrava niente con te, perché alla fine della fiera non l'hai piantato tu, questo ricino, questa pianta. È nata così, come avevamo detto, dalla sera alla mattina. E quindi tu ci tieni tanto per una cosa che non è tua, che non hai creato tu. Non devo avere io forse pietà invece per un popolo che sta tornando a me, che io l'ho creato, io sono il creatore, non devo avere pietà della mia creatura? Allora adesso capisci come io mi sento quando c'è il popolo che mi gira le spalle, quando c'è il popolo che diventa come una pianta secca. Mo capisci, caro mio, come mi sento quando Israele mi volta la faccia? La sofferenza di Dio davanti al rifiuto del popolo, ma nello stesso tempo anche quella misericordia che lo richiama, cerca di radunarlo, cerca di fargli comprendere e nello stesso tempo si muove incontro. È bello vedere in questa dimensione, in questa esperienza, le viscere di Dio che si muovono, che è quel termine bello che viene usato nell'ebraico per delineare la misericordia, la rachamim, le viscere materne, del fatto che si contorcono come si contorcono a Gesù nei Vangeli molto spesso, perché vede effettivamente il figlio che ritorna a lui. La dimensione più bella è sempre quella del figlio il prodigo, che è l'esplicitazione di quello che avviene in Dio. Ma tante volte è disseminato nell'antico e nel nuovo questa dimensione bella. E allora ecco che ci dà un forte insegnamento la vicenda di Giona sul nostro essere profeti. E ci chiede: quale giustizia vivi? È lì che tutto si gioca oggi. A che punto sei arrivato nel comprendere la giustizia di Dio? E qui ci fa un po' da reminiscenza anche il Vangelo di domenica scorsa, quando Gesù portava una giustizia molto diversa da quella che pensava il popolo ma anche i discepoli. E qui si dividono le due strade tra Giona e Dio. Giustizia mondana, che è quella alla quale Giona un po' fa il tifo e che è quella che un po' i nostri giorni impernia un po' tutta la società, che è quello del giudizio a cui deve seguire una condanna, quella del tribunale. Io ti porto davanti a un giudice perché così ti dà la sentenza e così è finito. Il condannato è etichettato, sconterà la sua pena, ma quello è il galeotto, è quello che è uscito di prigione perché aveva fatto così, 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 così ed è stato condannato per questo, questo e questo. E quindi c'è un'esperienza di un salvare, ma un salvare tipico dei nostri computer, che è quello dell'indelebilità, salvo per non dimenticare. E così niente si cancella. Esattamente un po' anche, diciamo, la gogna mediatica alla quale molte volte vediamo come le persone vengono sottoposti. Quei processi mediatici in cui la persona, ancora prima che il tribunale si pronuncia, è già condannato davanti a tutti. La faccia lì, così tutti sapete chi è questo. Non può più redimersi, non c'è redenzione. Dall'altro lato invece ecco l'insegnamento di entrare in una dinamica invece attraverso la relazione con Dio della giusta via, che è la giustizia divina, ovvero il procedimento con il quale Dio cerca di rendere giusto l'uomo. E come fa? Attraverso quella dinamica del RIV che avevo richiamato più volte. Non la condanna, ma un tu per tu, di dire: io ti faccio comprendere che hai sbagliato, ma ti ho già perdonato. Nel mio perdono è proprio lì che ti faccio riconoscere il tuo errore, perché tu possa cambiare, tu possa redimerti da quell'errore. Ma io, Dio, non è che scendo giù a parlare con te. C'è un intermediario, e quell'intermediario è il profeta, che cerca di fare da tramite, da mediatore, per riallacciare questo dialogo tra me e le persone, il popolo, il fratello che incontri. E praticamente si diventa missionari della misericordia, esattamente quello che il Papa intendeva quando aveva istituito tutti quei preti là, che ci sia un intermediario che riporti a lasciarsi rinconciliare con Dio. E quindi qui si fa un'esperienza di un salvare che è molto diverso, che è quello del rinnovamento. Da parte è successo, fine. Ti sei redento, ti sei pentito, sei tornato indietro, sei mio figlio, non sei l'etichettato, condannato, il peccatore. Non è più il peccatore, come la donna, che noi diciamo sempre in Giovanni 8, l'adultera, è un'etichetta bruttissima, quella lì non è più l'adultera, Gesù l'ha rialzata, quella è una donna che è stata salvata, possiamo dire la salvata, non più, o la credente, la discepola, dite quello che volete, ma non la peccatrice, perché la dimensione è questo, di ricordarci come nessuno è perduto agli occhi di Dio, ma alcuni si perdono per decisione personale, libera e responsabile. E il profeta serve proprio per richiamare a questo, perché uno non scende in quel baratro.
Grazie, Don Davide. Grazie, Don Davide. Allora ci prendiamo qualche minuto di pausa per riflettere, poi scambiarci le risonanze.